Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. Il mattino della domenica scarica Claudio Zali. La distanza politica è ormai tale che non lo appoggerà, lo scrive l'editrice del giornale, molto vicino alla Lega, parlando di scelta sofferta. In Germania è ancora ricercato l'autore dell'attentato al Gay Pride di Berlino. Sarebbe un 21enne noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. Il bilancio dell'attacco è di un morto e 16 feriti, alcuni dei quali gravi. Frenare la crescita della popolazione, bocciata a livello nazionale, l'UDC porta avanti la proposta a livello comunale e cantonale, sull'esempio di quanto già fa il comune lucernese di Hochdorf. In Brasile Flavio Bolsonaro sfiderà Lula da Silva alle prossime elezioni di ottobre, ufficiale la candidatura del figlio dell'ex presidente Jair. Al via alla IL Arena, il campionato di Super League del Lugano, alle 16.30 i bianconeri affronteranno il neopromosso Vaduz, nel ciclismo Pogacar verso la quinta vittoria del Tour de France. Il cerchio attorno a Claudio Zali si stringe. Nella sua edizione odierna, Il Mattino della Domenica ha in buona sostanza scaricato il proprio consigliere di Stato. Si chiude così una settimana dove Zali è stato bersagliato da critiche e richieste di dimissioni un po' da tutte le parti che ne mettono in dubbio la sopravvivenza politica. Nicola Luond, allora cosa scrive? Innanzitutto il Foglio, che sappiamo bene è vicino, molto vicino alla Lega.
Sì, pagina 3 dell'edizione di oggi, due articoli, il primo intitolato Il silenzio che danneggia, firma MDD, Mattino della Domenica, il secondo messo in rilievo in una finestra verdina, invece firmato da Antonella Bignasca, l'editrice del giornale. Zali, il mattino ha già deciso, questo è il titolo. In questa sorta di editoriale, che comunque non appare in prima pagina, si parla di distanza politica da Claudio Zali e si scrive testualmente che nel caso in cui l'assemblea della Lega prevista per il 31 luglio dovesse comunque decidere di ricandidarlo per il governo, ebbene, il mattino non lo appoggerà. Bignasca la definisce una scelta sofferta ma di coerenza, frutto di una valutazione esclusivamente politica.
Con l'allusione è alle vicende emerse la scorsa settimana che hanno messo alle corde Zali, vicende appunto personali.
Sì, in rapida successione sono i file audio registrati in cui Zali, a colloquio telefonico con una donna, le consiglia di picchiare un'altra donna, una stalker dell'interlocutrice, dopo aver sottolineato che lui l'ha già fatto, e le segnala anche che si dovrebbe ricorrere ad un suo amico a Milano per risolvere la questione. Questo dunque è il primo dossier. Il secondo riguarda la vicenda del 14enne alla Farera, figlio di un'altra sua conoscente, per il quale Zali ha imposto un incontro a tutti gli interessati dell'amministrazione cantonale e poi richiesto anche con fermezza una presa a carico differente. E poi c'è l'ultimo dossier, la mail dai toni, diciamo così, perentori inviata al presidente dell'allora ente ospedaliero cantonale, con copia tra l'altro a Raffaele De Rosa, responsabile del DSS, per intimare l'assunzione di una sua conoscente, fra l'altro la stessa donna degli audio. Ebbene, tutta questa materia non rientra nell'editoriale di Antonella Bignasca, se non per rafforzare la scelta di voltargli le spalle. Per Bignasca centrale è in realtà la mancata alleanza con l'UDC in vista delle cantonali dell'anno prossimo, ed è noto infatti che il motivo del contendere fra Lega e UDC è proprio la persona di Zali. Antonella Bignasca, da noi interpellata, non aggiunge altro, rinvia al suo scritto odierno sul giornale. Poi per ora non siamo nemmeno riusciti a contattare il direttore del mattino, Lorenzo Quadri.
Ecco, Bignasca, l'editrice, non cita esplicitamente le vicende che hai ricordato. Poco più sopra, però, sempre alla pagina 3, se ne parla invece.
Sì, il titolo dell'articolo, lo ripeto, è Il silenzio che danneggia la Lega, e anche in questo caso si punta il dito contro Zali. Detto della presunzione di innocenza, si sottolinea che il consigliere di Stato non ha smentito i contenuti degli audio, gli si addebita un approccio da qui comando io, ed è una citazione, e si critica anche il silenzio dello stesso Zali che va a scapito della Lega. Il Mattino scrive, cito, avrebbe potuto esprimere rincrescimento per le difficoltà provocate alla Lega, invece non si è nemmeno degnato di interrompere le proprie vacanze. Fine citazione. Come dire che la resa dei conti in casa Lega è in pieno svolgimento.
Grazie Nicola Lyon sulle ultime, insomma, sulle vicende che coinvolgono il consigliere di Stato Claudio Zali. Noi proseguiamo con le altre notizie. In Germania è caccia all'uomo dopo l'attentato di ieri sera contro il tradizionale Gay Pride di Berlino. Il bilancio dell'attacco per ora è sempre di un morto e 16 feriti, tre dei quali versano in condizioni critiche. Per gli ultimi aggiornamenti sentiamo il corrispondente da Berlino, Walter Raue.
Gli inquirenti stanno cercando a Berlino e nel resto del paese il 21enne Abdul Ballut. Nato in Germania e di cittadinanza tedesca, l'uomo di origine libanese noto alla polizia per i suoi legami con gli ambienti islamisti e l'anno scorso avrebbe tentato di unirsi in Siria al cosiddetto Stato Islamico senza però riuscirci. Il suo rientro a Berlino nel dicembre del 2025 è stato poi arrestato e rilasciato dal carcere solo lo scorso mese di maggio. L'uomo sospettato di essere stato al volante ieri sera del furgone che ha travolto un gruppo di partecipanti del Gay Pride di Berlino, nel centralissimo parco del Tiergarten, ha precedenti penali per estorsione e lesioni aggravate. La polizia non esclude al momento che il sospettato attentatore sia stato aiutato nel suo folle gesto da uno o anche più complici. Alcuni testimoni oculari dell'accaduto hanno riferito agli inquirenti di aver visto più persone allontanarsi velocemente dal furgone dopo che questo si è scagliato contro un albero nel parco. In questo momento un gruppo speciale della polizia di Berlino sta setacciando, oltre alla vasta area del parco, anche alcuni tunnel della vicina metropolitana. Gli organizzatori del Gay Pride hanno annullato già ieri sera tutte le manifestazioni, le feste e i concerti che per l'intero fine settimana avrebbero dovuto accompagnare la tradizionale manifestazione del movimento LGBTQ. La capitale tedesca è sotto shock per l'attentato di ieri sera che ha colpito la città nel suo cuore, ferendo i suoi più evidenti simboli di tolleranza e di libertà.
In Francia e Spagna continua ad aggravarsi la situazione per gli incendi scoppiati a inizio settimana. Hanno ormai raggiunto un'ampiezza senza precedenti e restano fuori controllo. Nel dipartimento francese della Gironda il fuoco è sempre più vicino a Bordeaux e la situazione meteorologica è sfavorevole, con venti che rimangono molto forti e alimentano le fiamme. È ormai salito a 220.000 il numero di persone sfollate e sono stati chiusi tratti di autostrada e ferrovia. A sostegno dei pompieri ci sono 1.500 militari e una squadra di 34 vigili del fuoco romandi. In Spagna nelle ultime ore si è aperto un nuovo fronte vicino a Valencia, dove una persona è deceduta e in 15.000 hanno dovuto abbandonare le abitazioni. Il presidente della regione ha dichiarato che l'incendio supera la capacità di spegnimento. Resta complessa anche la situazione vicino a Madrid, dove il vento sta spingendo l'incendio verso il sud. Nuove evacuazioni sono state ordinate nella zona di Toledo. Aerei antincendio portoghesi, italiani e di altri paesi stanno supportando le squadre spagnole a terra. Dall'interno ora, dopo il no a una Svizzera da 10 milioni di abitanti, l'UDC intende tornare alla carica proponendo un freno all'immigrazione, ma questa volta a livello cantonale e comunale. A fare da modello sarebbe Hochdorf, un comune del canton Lucerna, dove la popolazione ha deciso di contenere la crescita demografica. I dettagli nel contributo di Luca Betti.
Il voto sull'iniziativa popolare no a una Svizzera da 10 milioni ci aveva lasciato un paese diviso, i centri urbani contrari e le zone rurali favorevoli. A poco più di un mese di distanza dalla votazione, l'Unione Democratica di Centro intende riportare il tema nell'agenda politica. Il consigliere nazionale lucernese Franz Grüter discuterà l'idea alla fine di agosto durante un incontro delle sezioni cantonali dell'UDC. La questione all'ordine del giorno, come scrive oggi la NZZ am Sonntag, sarà: è possibile limitare l'immigrazione a livello cantonale e comunale? L'idea arriva da Hochdorf, comune lucernese di poco più di 10.000 abitanti. Nel marzo 2025 la popolazione aveva approvato un'iniziativa volta a frenare la crescita demografica a un massimo di 70 persone all'anno, contenendo l'urbanizzazione del territorio e le zone edificabili. Anche in Vallese, nel comune di Grimiswat, a nord di Sion, è stato fissato un tetto massimo alla crescita della popolazione, che non può superare i 5.000 abitanti. La decisione, sempre secondo l'INZ am Sonntag, è legata a problemi di approvvigionamento idrico. Il comune non dispone infatti di una propria fonte d'acqua potabile. Secondo Urs Fetz, professore alla Scuola Universitaria Professionale dei Grigioni, citato dal Domenicale, il caso di Grimiswat riflette una tendenza nazionale. I comuni fissano obiettivi di crescita che ultimamente vengono però rivisti al ribasso.
Ecco, abbiamo citato nel contributo precedente la NZZ am Sonntag. Sui Domenicali oggi si parla anche di dazi, Paola Latorre. Ci sono delle novità?
Sì, alcune aziende svizzere come Stadler Rey, ABB e Victorinox o Kuhn Rikon hanno ottenuto dei rimborsi dopo che la Corte Suprema americana ha dichiarato l'invalidità dei dazi imposti dall'amministrazione Trump. E questo lo scrive oggi la Sonntag Zeitung. Per Stadler Rey e Victorinox si parla di rimborsi di milioni di franchi. Sono sorpreso di quanto bene e con quanta relativa facilità stia procedendo l'iter di rimborso, è quanto afferma Jean-Philippe Cole dell'associazione di categoria Swiss Mem. La NZZ am Sonntag oggi scrive invece che la Svizzera spera di ottenere un'esenzione dai nuovi dazi doganali statunitensi, quelli del 12,5% per gli orologi svizzeri. Sappiamo che l'industria farmaceutica, il costruttore aeronautico Pilatus e Nespresso sono già esenti dai dazi, e a muoversi per esentare appunto l'industria orologera e con il sostegno della Confederazione, questo lo scrive ancora l'NZZ am Sonntag, è il direttore generale dell'azienda Breitling, Georges Kern. Sui Domenicali però si parla anche di canicola e il titolo in prima pagina della Sonntag Zeitung è abbastanza preoccupante. Il titolo dice: ora le temperature raggiungeranno i 40 gradi.
Ma 40 gradi già nei prossimi giorni?
Beh, in verità no, questo è un valore che è previsto da modelli numerici letti da Peter Wick di Meteo News, ma a nord delle Alpi si arriverà a toccare i 38 gradi, un record, e il primo d'agosto potrebbe essere la giornata più bollente. In molti cantoni e comuni vige già il divieto di accendere fuochi all'aperto, e questo divieto sicuramente permarrà anche per la festa nazionale, e i venditori di fuochi d'artificio prevedono che quest'anno il fatturato sarà molto modesto, un fatturato, quello del primo d'agosto, che per le fabbriche di fuochi d'artificio è estremamente importante, molto più del Capodanno, e questo lo scrive il Sonntag Blick.
Ecco, i Domenicali tornano a parlare anche del caso dell'ex gran consigliere argoviese accusato di violenza sessuale su diverse donne, una delle quali anche minorenne.
Sì, la Sonntag Zeitung oggi scrive che l'uomo avrebbe descritto tali aggressioni sessuali a uno psicoterapeuta anni fa, e ciò solleva l'interrogativo su quanto i terapeuti debbano segnalare una potenziale minaccia anche se vincolati dal segreto professionale. Ebbene, secondo un'esperta, sarebbero utili linee guida uniformi da parte delle autorità. Restiamo in un certo senso in tema con Le Matin Dimanche, che oggi rivela che la Svizzera non partecipa al progetto Medusa di Europol, e si tratta di un'operazione transnazionale volta a smantellare reti in cui uomini diffondono o condividono materiale legato alla violenza sessuale o si incoraggiano a vicenda a commettere tali reati. L'iniziativa è stata lanciata in aprile e ha portato già all'arresto di 57 persone. L'Ufficio federale di polizia interpellato ha indicato che la Confederazione riceve richieste relative a questa problematica, che vengono poi trasmesse ai cantoni. E per chiudere segnalo che il Sonntag Blick ha visitato l'AIL Arena, il nuovo stadio di calcio del Lugano, e nelle sue pagine sportive la definisce un gioiello, lo stadio dei superlativi.
E all'AIL Arena, grazie Paola Latorre per questa tua lettura dei giornali. All'AIL Arena alle 16:30 per il Lugano inizia il campionato di Super League contro il neopromosso Vaduz. E allora in studio con me c'è il collega dello sport David Conti. Che campionato sarà, David? Cosa ti aspetti?
Beh, mi aspetto un campionato molto più equilibrato rispetto alla scorsa stagione. Difficile immaginare un'altra squadra capace di dominare come ha fatto il Thun. Da neopromosso il Vaduz difficilmente riuscirà a ripetere un'impresa del genere. Allo stesso tempo Basilea e Young Boys, le nobili decadute, arrivano da un'annata al di sotto delle aspettative, si sono rinforzate e dunque avranno una grande voglia di riscatto. Poi ci sono Servette, San Gallo, Sion, che mettiamo tra le prime, e Lugano, ovviamente, che hanno le qualità per confermarsi nelle zone alte della classifica. Insomma, mi aspetto una Superliga aperta fino alla fine, che potrebbe essere condizionata dagli impegni europei.
Ecco, come vedi il Lugano, quali sono, saranno i suoi punti forti?
Il punto di forza del Lugano resta la continuità. Il progetto di Mattia Crocitorti prosegue ormai da anni con coerenza e i risultati parlano chiaro. La squadra è stabilmente ai vertici del calcio svizzero. Per fare l'ultimo passo verso il titolo servirà ovviamente qualcosa in più. Il nuovo stadio, la IL Arena, può in questo caso davvero rappresentare un valore aggiunto. Contro la Dugagini si sono già viste quasi 6.000 persone e un impianto moderno inevitabilmente alza il livello di professionalità e anche le ambizioni. L'altra incognita è il mercato. Zanotti, Papadopoulos e Bislimi hanno manifestato la volontà di fare un'esperienza all'estero. Al momento sono concentrati e pienamente dentro il progetto Football Club Lugano, ma se dovessero partire tutti e tre sarebbe complicato sostituirli. È probabile che partano tutti e tre? Non lo sappiamo, ancora non lo possiamo sapere. È chiaro che se dovesse rimanere qualcuno, questo vorrebbe dire poter fare una differenza importante nella corsa del Lugano verso il titolo.
E vedremo come andrà. Adesso ci spostiamo in Brasile, dove si scaldano i motori per le elezioni presidenziali di ottobre. In queste ore le autorità brasiliane hanno negato il visto a una delegazione statunitense sospettata di voler delegittimare l'integrità del sistema elettorale brasiliano, accusa che gli Stati Uniti respingono. In ottobre a sfidare l'attuale presidente Lula da Silva sarà Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, sostenuto anche dal presidente argentino Javier Milei, ospite d'onore ieri al congresso dove è stata ufficializzata la candidatura di Bolsonaro Junior. Il servizio di Paolo Manzo.
Sarà il senatore Flavio Bolsonaro, 45 anni, il candidato di destra del Partito Liberale, a sfidare alle presidenziali di ottobre l'attuale presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Assumo oggi davanti a Dio e a tutti voi che siete la mia nazione la missione di candidato a presidente della Repubblica del Brasile del futuro, ha detto ieri in una cerimonia a San Paolo. A decidere la sua candidatura è stato il padre Jair Bolsonaro. L'ex presidente, condannato a 27 anni di carcere per tentato colpo di Stato, a causa del divieto della Corte Suprema che gli impedisce qualsiasi comunicazione pubblica, ieri ha inviato un videomessaggio di sostegno al figlio fatto con intelligenza artificiale. E a dare il suo appoggio c'era anche il presidente argentino Javier Milei. Stiamo estirpando il socialismo latinoamericano, elezione dopo elezione. Argentina, Colombia, Perù, Cile, Ecuador e speriamo che ad ottobre anche il Brasile diventi liberale, ha dichiarato Milei. Sempre ieri è arrivato il duro commento di Lula alla possibile pressione dell'amministrazione Trump sul voto brasiliano. Chi interferirà nelle nostre elezioni pagherà le conseguenze. Chi deciderà il destino di questo paese sono 157 milioni di elettori. Il Brasile è sovrano, ha detto. Proprio questa settimana il presidente brasiliano, dato per favorito dai sondaggi, ha ufficializzato la sua candidatura in vista dell'avvio ufficiale della campagna elettorale il prossimo 16 agosto.
E per finire andiamo in Africa. Nella Repubblica Democratica del Congo continua a dilagare l'epidemia del virus Ebola. Mentre il numero di contagi confermati dal governo ha superato quota 3.000, i decessi sono più di 1.350 attribuiti a un ceppo del virus contro il quale dopo più di 2 mesi non ci sono ancora né cure né vaccini. Alla crisi umanitaria nelle regioni orientali del paese, alle prese con un'estenuante guerra civile, si aggiungono anche le agitazioni degli operatori sanitari che lamentano mancati pagamenti degli stipendi. Da Nairobi ci aggiorna Freddy del Curatolo.
Un'epidemia che sembra implacabile, avanza nelle ultime settimane con una media di 50 morti al giorno e dalla sola provincia orientale congolese dell'Ituri ne ha conquistate altre 4, comprese Kivu Nord e Sud, già devastate dalla guerra civile tra i ribelli secessionisti dell'M23 e il governo di Kinshasa, luoghi in cui gli interventi umanitari sono quasi impossibili, mentre nell'Ituri, che resta l'epicentro di Ebola, sono ormai 28 su 36 le zone sanitarie colpite in cui la situazione è disperata. Mancano trattamenti specifici per il ceppo bundibugio, evoluzione resistente del virus che ha portato l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare che questa potrebbe essere la peggiore epidemia al mondo di sempre. A ciò si aggiungono altre problematiche, in primis le proteste degli operatori sanitari che da quando si è diffuso il virus hanno già visto 36 di loro morire. La scorsa settimana decine di dipendenti dell'ospedale generale di Ruampara, il più importante dell'Ituri, hanno scioperato. A Bunia, il capoluogo della regione, è arrivato anche il primo ministro congolese Judith Tuluka, che ha promesso un nuovo stanziamento di fondi, anche se in gran parte saranno destinati alla ricerca, e ha espresso la speranza che terapie adeguate e un vaccino possano essere pronti entro 2 o 4 mesi. Intanto, nelle zone più colpite da Ebola, le organizzazioni umanitarie devono far fronte anche allo scetticismo della gente e alle teorie complottiste. C'è chi è convinto che Ebola sia una punizione degli antenati per le guerre nel paese e nel mondo, altri sostengono che sia una malattia creata d'arte per ridurre la popolazione.
E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.